Ed eccoci nello spazio del voi che sapete. Oggi lo abbiamo annunciato già all'inizio, dedicato alla musica contemporanea, o meglio, dedicato alla possibilità che l'opera possa essere contemporanea, sulla scorta di quello che è successo domenica sera alla Scala, la prima della nuova opera di Francesco Filidei, Il nome della rosa, regia di Damiano Micheletto, diretta da Ingo Metzmacher, un grande esperto tra l'altro di musica contemporanea. Ne abbiamo parlato con Gaia Varoni ieri pomeriggio alle 16:30. Beh, allora perché non continuare? Buongiorno Gaia, ben ritrovata.
Buon pomeriggio a te Davide e a tutte le persone in ascolto.
E per dialogare con Gaia Varon, un ospite a noi graditissimo che torna ai nostri microfoni, in realtà attraversa la strada perché lavora al Conservatorio della Svizzera Italiana, è il professor, possiamo dirlo, Nadir Vassena.
Buonasera a te, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, un dibattito che potrebbe essere all'arma bianca, lo sappiamo, perché scalda gli animi questa idea che l'opera possa essere contemporanea e che ci sia ancora bisogno di scrivere opera. Prima di tutto, quindi, vorrei chiedere le vostre opinioni in merito, in purezza, su questo argomento. Gaia Varon, per iniziare.
Sono assolutamente a favore. Penso che l'opera sia necessaria, penso che l'opera, che ci siano opere nuove, che nascano, che continuino, che ci sia una continuità di linguaggio, un'evoluzione, un progresso, quello che sia, anche un'involuzione volendo, ma insomma un movimento interno all'opera mi sembra indispensabile anche perché si conservi l'opera del passato come oggetto culturale vitale.
E quindi assolutamente a favore Gaia Varon. Nadir Vassena.
È una domanda bruciapelo, così.
Sì, assolutamente.
Ma allora, io credo...
Puoi motivare se vuoi.
Sì, sì, sì. No, penso che in realtà non ci si debba ostinare a conservare, per forza. Io sono, devo confessarlo, un grande amante dell'opera. Quindi, nonostante uno pensi che visto che fai il compositore contemporaneo non ti piacciono le opere. No, non è vero, proprio il contrario. Dicevo, non ostinarsi a conservare, nel senso che se per conservare si devono fare le cose brutte, è meglio non farle, teniamo quelle belle che funzionano bene. Poi sul linguaggio contemporaneo il discorso diventa un pochettino più complicato, perché anche continuiamo a usare questa parola opera, ma non sappiamo poi davvero che cosa ci sta dietro, nel senso si possono intendere tante cose, quindi va. Dobbiamo un po' approfondire.
Dobbiamo necessariamente approfondire. Allora facciamolo. Che cosa intendiamo per opera? Beh, certamente uno spettacolo di corte che ci arriva dal 600. Oggi le corti non ci sono più, o meglio ce ne sono ancora qualcuna piccolina, forse Monte Carlo, ma insomma non credo che abbiano i mezzi per commissionare opere nuove. E però il pubblico va ancora in questi teatri dove si faceva quella forma di spettacolo e in parte si aspetta ancora forse di vedere quella forma di spettacolo, che però Nadir Vassena?
Ma sì, ma insomma le opere sono dei grandi carrozzoni, insomma lo sono sempre state, sono delle macchine complesse. Costose, dobbiamo dirlo, molto costose. Una volta c'era la figura dell'impresario, no? Che era questo un personaggio sembra un po' avventuroso, sì. Avventuriero che doveva insomma gestire i programmi, gestire le compagnie, far quadrare i conti, perché diciamo i finanziamenti pubblici in realtà sono una cosa piuttosto recente di queste imprese, no? Prima c'erano altri tipi di finanziamenti, comunque si basava molto sul successo o l'insuccesso proprio anche di botteghino. Quindi ecco, sono delle macchine complicate, chiaro, sono delle macchine storiche, nel senso che portano anche tutta una serie di sapienze, di competenze, no? Perché quando uno va a lavorare in teatro, voglio dire, il compositore sembra l'ultimo, perché c'è una schiera di gente che si occupa di tutto, dall'elettricista, cioè sono veramente delle macchine molto, molto, molto grandi. Di sicuro un compositore di oggi, da una parte, in genere ha poca esperienza con questo tipo di apparato, perché in genere non ha modo di farla l'esperienza. Voglio dire, non è che Verdi, non è che Un giorno di regno sia un capolavoro, l'opera numero uno, il Conte di Oberto, forse anche lì sarebbe da discutere, ma poi passa il tempo e le cose diventano sempre meglio. Allora, se penso ai grandi compositori del Novecento, magari hanno scritto un'opera, magari ne hanno scritte due, no? Quindi anche proprio questa capacità di entrare in questo meccanismo, in questo apparato che è così complesso, così con le sue regole, con le sue logiche. Ecco, questa svela un po', diciamo, la complessità. Poi il fatto di avere un sistema così, come si dice oggi, che ha tanti, usa tanti media contemporaneamente, no? Anche perché se oggi fai l'opera non puoi certo non usare i video, non puoi certo non fare l'elettronica,
certo.
La scenografia digitale, cioè per forza tutto, perché tutti si appassionano a queste cose, quindi diventa sempre ancora più complicato, ancora più faticoso e più laborioso.
Per passare la parola a Gaia Varoni, insomma, riassumendo, il primo punto problematico che vede Nadir Vassena è proprio la capacità, la possibilità di fare esperienza in teatro. In effetti l'unica opera nuova di quest'anno della Scala è stato Questo nome della rosa, e quindi diciamo si gioca tutto in un'unica possibilità. Anche Filidei, che pure ha una sua esperienza, un suo nome, qui se l'è giocata in maniera piuttosto importante. E figuriamoci per degli allievi che escono dai conservatori o dei giovani compositori, che già è tanto se riescono a vedere eseguiti dei piccoli pezzi da camera in stagioni dedicate. Arrivare ad eseguire un'opera o a mettere in scena un'opera propria diventa veramente problematico. Gaia Varon, tu vedi altre difficoltà, altri impedimenti?
Allora, questo dell'artigianato è sostanziale, lo chiamo artigianato, certo. Diciamo, no? Nel senso che ovviamente il fatto che un compositore sia un compositore di mestiere, cioè l'opera è frutto della storia di compositori di mestiere, che quello facevano, componevano opere. Sì. Poi a seconda delle stagioni componevano magari non solo opere, no? Mozart ha composto di tutto, evidentemente, mentre Verdi ha composto essenzialmente opere. Però in ogni caso erano compositori che avevano l'opportunità, la possibilità e la necessità, devo anche dire che mi sembra un elemento cruciale, di comporre opere e di comporre opere di successo. Il successo era una necessità per le ragioni che illustrava benissimo Nadir Vassena, perché gli impresari dovevano far quadrare i conti e anche oggi devono far quadrare i conti, no? Il Metropolitan, che sta dando grande spazio all'opera, a nuove opere, no? A una committenza piuttosto importante di nuove opere, deve far quadrare i conti. Quindi questo anche che significa cercare di fare delle opere che abbiano successo. Ecco, di solito non si pensa a questo, cioè io vedo un po' una difficoltà storica in un certo senso, nel senso che a parer mio il Novecento ha rappresentato uno iato, una cesura proprio, una sorta di piccola catastrofe, se posso dire, per la produzione d'opera, no? Per diverse ragioni. Perché lo sappiamo, è la storia di una ricerca di linguaggio musicale che ha fatto prevalere una serie di altre questioni, sulle quali non entro in merito, è anche molto interessante, sono una grande amante della musica del Novecento, ma certamente fra queste non figurava il piacere al pubblico, proprio semplificando al massimo, no? E l'opera, se ha bisogno di incassare, se ha bisogno di vendere biglietti, al pubblico deve piacere. E poi anche per una questione, forse aggiungo questo come elemento ulteriore di difficoltà, di come scegliamo un soggetto, come si sceglie un soggetto, un argomento di un'opera, e quindi in un certo senso all'essenza del linguaggio operistico. Cioè il linguaggio operistico non è storicamente un luogo di riflessione, di contemplazione filosofica dell'esistenza, anche se lo può essere, no? In singoli casi, in singoli momenti. Non è un luogo necessariamente di resoconto razionale di questioni, di fatti, di storie, di vicende, è un luogo di amplificazione delle emozioni, no? Di espansione emozionale di alcune questioni, soprattutto di conflitti. Allora, il Settecento, l'Ottocento, eccetera, hanno spesso offerto soggetti che magari erano poco significativi, no? Erano quasi pretestuosi, certo via via diventano più significativi, ma quante opere abbiamo su regnanti veri o presunti dell'antichità, no? Sì. Di cui non importa nulla a nessuno, importa il momento emozionale. Poi via via, quando arriviamo a Rigoletto o alla Traviata, per dire, è chiaro che ascoltiamo le storie di quei personaggi. Ecco, il Novecento, avendo portato in campo una serie di altre considerazioni, per esempio l'elemento politico, per dire in maniera esplicita, una certa gravitas, se posso dire, diciamo la musica seria, l'impegno, la seriosità sotto tutti i profili, no? Di linguaggio, ma anche di temi e di argomenti. Ecco, secondo me ha tolto, o ha comunque reso meno, ha considerato meno una serie di elementi che invece per l'opera erano stati cruciali, da cui, non so, Wozzeck sopravvive,
sì,
ma quante altre opere oggi sono semplicemente noiose.
Facciamo un breve ascolto, poi continuiamo a dialogare. Fuma questo breve estratto da Il nome della rosa di Francesco Filidei, in scena appunto dal 27 aprile alla Scala. Questa era Kate Lindsay, mezzo soprano, accompagnata dall'orchestra del teatro diretta da Ingo Metzmacher. E al brucio bisognerebbe chiedere a Nadir Vassena che cosa ne pensa, però non so se la sente di esprimersi sulla base di questo minuto e mezzo.
Beh, ho sentito solo questo, sì. Sono stato alla prima, conosco Francesco bene.
Allora niente.
È un compositore che stimo molto, ha una grandissima mano e sicuramente è uno dei più adatti per accettare una sfida come questa di mettersi a fare opera. Anche soltanto da questo frammento però esce subito, adesso non lo so, non possiamo estenderlo a tutto, ma... Forse il centro un po' della problematica secondo me legata all'opera, che poi è quella della vocalità,
e voilà, infatti
questo secondo me è la domanda scomoda che abbiamo qua sul tavolo.
Stavamo per arrivare a questo, perché in parte è già stato anticipato da Gaia Varon quando parlava di linguaggio. Ecco, il linguaggio dell'opera si basa sulla vocalità operistica, una vocalità che non si adatta al microfono assolutamente, anzi quasi lo respinge, e richiede un tipo di canto, un tipo di scrittura di un certo tipo per esprimersi al meglio, altrimenti insomma si adatta ma non è proprio, come dire, il tipo di vocalità più maneggevole che esista al mondo. E allora è questo il vero problema, è questo che rende l'opera non l'opera sì non adeguata alla scrittura contemporanea. Gaia Varon.
No, io penso di no. Per il caso di Filidei, per esempio, dell'opera che abbiamo ascoltato, io c'ero anch'io alla prima, la vocalità era un elemento vincente di quest'opera sicuramente, la molteplicità, la ricchezza di scelte anche, diciamo, stilistiche per i diversi linguaggi, c'erano veramente moltissimi tipi, no? di vocalità, da quella, dalla scrittura corale, diciamo, indietro fino al linguaggio gregoriano, fino alla ragazza, questa ragazza che poi viene accusata di essere una strega, l'interprete ha i due ruoli della Vergine e della ragazza seduttiva, diciamo, no? Amor sacro, amor profano in qualche modo, ed è quella che ha questa vocalità molto contemporanea, che dentro un contesto drammaturgico in cui quella scelta di vocalità ha un senso drammaturgico, appunto, cioè si inserisce, quella vocalità funziona benissimo, questa compresenza di diverse vocalità funziona benissimo, e anche questo frammento qui c'era il povero Azzo D'America all'inizio del secondo atto, alla fine del primo atto aveva scoperto l'amore e la sensualità, diciamo, il sesso appunto con questa ragazza, e adesso nel secondo atto questa ragazza viene condannata come strega, la portano via, lui capisce che la bruceranno, cioè la disperazione di questo momento è espressa nella vocalità di questo frammento, si sente.
Sì, si sente benissimo, e in effetti però quello che intendevo dire nella mia domanda era esattamente questo, cioè questo tipo di vocalità deve essere rispettato, cioè bisogna trovare un libretto e un modo di raccontare la storia, la trama, e di scrivere che rispetti questo tipo di vocalità, allora sì, si può fare opera. Che cosa ne pensa Nadir Vassena?
Ma sì, cioè secondo me quello per me resta un problema, poi non è che tutti abbiamo gli stessi problemi.
Ma ci mancherebbe, il nostro è un dibattito,
infatti,
giustamente.
Infatti. No, il fatto è che quando tu sei un cantante, dentro in un grande teatro e devi riempirlo con la tua voce, quindi puoi cantare solo in quel modo, cioè nel senso, poi si possono inventarsi altre cose. È vero, tu dicevi non c'è il microfono, però nessuno ci evita di immaginare anche altre possibili forme. Però diciamo, quella che si incontra di solito in queste situazioni è quel tipo di vocalità che ha tutta, diciamo, un'impostazione, ha tutta che è funzionale al fatto di dover funzionare in quello spazio. Questo è il problema, perché se no non ti sentono cioè non ti sente nessuno, poi c'è un'orchestra sotto, c'è gente, cioè devi, e quindi sei, e come compositore lì subito ti devi confrontare con un tipo di vocalità storicizzato che porta tutta una serie di questioni con sé, e insomma la cosa ti può andare bene o può non andarti bene. Se adesso penso a altri compositori, visto che recentemente c'è stata la prima anche di Furrer a Zurigo, no? Che ha una vocalità, usa la voce in modo molto diverso, anche lui è bravissimo, poi anche furbissimo, ovviamente riesce per me è uno dei grandi compositori, poi no? Ha una grandissima ammirazione per il suo lavoro, però alla fine, di nuovo, come dire, di melodie se ne sentono poche, okay. per pensare alla mentalità dell'ascoltatore operistico, no? cioè sono tante parole, sono tanti frammenti, perché questo linguaggio che, diciamo, lui non ce la fa a portarsi dietro quel linguaggio lirico, perché secondo me giustamente, perché sono molto vicino a lui in questo senso, come perché insomma, perché è una roba che non c'entra niente poi con quel tipo di contenuto che vuoi esprimere, no? Quindi per quello che secondo me resta comunque una questione un po' problematica.
Sì, cioè in realtà questi due fronti della discussione, che chiaramente sono, da una parte si dice sì, si può ancora scrivere opera, bisogna rispettare quel tipo di vocalità, e invece c'è chi dice no, non si può più scrivere se non si rispetta quel tipo di vocalità, e dunque rimane un vulnus, praticamente una ferita aperta, per cui si deve a questo punto scegliere, se si decide di rispettare quel tipo di vocalità, anche un libretto apposta. Ieri Gaia Varon tu spiegavi che effettivamente questo nome della rosa è quasi tagliato addosso alla sensibilità di Filidei, corretto?
L'ha scritto lui, naturalmente,
no, sì, sì.
Coadiuvato da diverse persone, quindi è certamente ben profilato, ma si è scelto un soggetto,
esatto,
che corrispondeva perfettamente al tipo di libretto che desiderava avere, che fornisse esattamente le situazioni e i materiali. Questo sicuramente è un'altra, no, questione. Se andiamo anche un passo, diciamo, più,
certo,
dentro la meccanica della nuova, cioè qual è la committenza, qual è il contesto della committenza, chi oggi chiede di fare un'opera, che tipo di compositore chiama, dentro a quale contesto, dentro a quale contenitore, con quali soldi, ecco, questo tornando un po' anche a quella scatola, e quindi che tipo di soggetti scegliere. Ora io penso che la questione della vocalità, per completare il discorso, perché e qui secondo me le due cose si legano, la vocalità è nodale, è centrale. Credo che la caratteristica precipua però in questo momento della vocalità operistica, anche per l'esperienza che ho io di insegnare spesso opera a persone che non ne sanno assolutamente nulla, che forse non se ne occuperanno mai più, quindi sono veramente dei corsi, no, delle occasioni di incontro con persone che hanno background e obiettivi molto diversi. Uno studente di recente mi ha detto, e mi sembrava una riflessione interessante, che lui è un grande amante di musical. Mm-hmm. Il musical però è fun, è solo divertimento. Opera is a life changing experience, è un'esperienza che cambia la vita. Allora, in questo cambia la vita, e nell'assoluta novità che io colgo in comune a tante, cioè in questo cambia la vita ci sono tante cose, no? Ma uno degli elementi che sorprende sempre chi non è abituato all'opera è che c'è il corpo vivo del cantante. È esattamente che il cantante non è amplificato, è esattamente che non c'è un microfono. Non è tanto lo stile, diciamo, la vocalità, se sia più o meno melodico, se sia più o meno gridato, se sia più o meno, ma è il fatto che è quella lì, è della sua voce. Noi ci siamo abituati, ma è un elemento sconvolgente il fatto invece, sì, che ci sia una voce in uno spazio. Questo significa che forse si può ragionare su questo, cioè l'opera si fa dentro l'opera, cioè che è quello che accade, no? Cioè i teatri d'opera sono delle macchine che hanno quel contenitore, quello spazio, quell'orchestra, quei professionisti e quelle condizioni normalmente di esecuzione. Se ci mettiamo, allora, portarci dentro i video nella scenografia ovviamente va benissimo, ma se cominciassimo a portarci l'amplificazione, in qualche caso è stato fatto naturalmente, ma se ci inseriamo l'amplificazione della voce, questo cambia completamente. Allora a quel punto si può fare anche altrove, si può fare da un'altra parte. Quindi questo è un po' il problema, secondo me, di che cosa si può fare con quei mezzi a disposizione, perché non è solo la voce, è l'orchestra acustica, è tutto un contesto completamente acustico in realtà, che ci porta dentro il mondo del passato. Però io insisto, secondo l'opera è fatta per essere bizzarra, eccessiva e non realistica, e questa secondo me è la sua chance, cioè è la sua opportunità. Non deve raccontare in maniera credibile, deve raccontare in maniera sconvolgente.
Sì, oltre a questo io vorrei aggiungere anche un fatto, poi facciamo un altro ascolto, che se sono 425 anni che l'opera continua ad esistere, forse c'è anche una ragione, c'è anche una intrinseca capacità di mutare e di adattarsi ai tempi. Facciamo un ascolto, abbiamo parlato di Führer, e beh, è il caso di ascoltarlo. Un altro breve estratto, e questo era Das große Feuer di Beat Führer, atto secondo, scena prima, Elena Sorokina mezzosoprano, era accompagnata dalla Philharmonia Zürich, diretta dallo stesso Beat Führer in occasione del debutto dell'opera. Beh, dobbiamo rifare lo stesso gioco, Nadir Vasena, che cosa ne pensi?
Beh, la sua musica così sgranata, ridotta a poco in qualche, cioè, dal punto di vista acustico, e così che in questo modo ovviamente si riescono a sentire i cantanti, perché se bisbigli e sotto hai l'orchestra che fa casino, non può funzionare. Ma d'altra parte questa questione della voce, diceva bene prima, che come dire, la voce ci ricorda che c'è un corpo dietro, sì, che la produce, no? Sì. La voce è la prima esperienza sonora di cui noi tutti facciamo veramente esperienza reale, no? Perché tutti abbiamo una voce, già, a parte casi disperati, ma e quindi la voce è anche quella che ci permette di nascere come soggetti, poi, no? Perché cosa fanno i bambini piccoli? Fanno dei versi a caso senza sapere cosa succede, e poi succede qualcosa, no? Perché quando urlo, allora arrivano, la mamma mi dà da mangiare, bene, allora se urlo, no? È la voce quella che mi permette di nascere come soggetto che si distingue da questo brodo dove tutto è uguale, no? E questa voce è una voce che è di ognuno di noi, ognuno ha la sua voce, che è una caratteristica, la mia è così un po' sempre un po' gracchiante, un po', e questa voce di ognuno di noi, ma poi diventa una voce appunto anche storica, perché è una voce che assume tecniche, è una voce che si imposta in un certo modo, non si può fare la musica del 600 come quella dell'800, certo. Ovviamente, perché è legata agli spazi, perché è legata al repertorio, perché e per quello che dico, poi comunque diventa un po' difficile, poi arriviamo nel 900, c'è tutta, è una voce che dice delle cose. Allora sarà un caso che Filidei fa il nome della rosa, no? Ovviamente,
no,
la tematica va bene, però se io devo provare a dire qualche cosa di contemporaneo, non soltanto in modo, come dire, metaforico, ma più concreto, come faccio a dirlo con la voce? Con la voce del secolo scorso, e io faccio fatica, cioè trovo che è un po' come avere l'abito sbagliato, ecco. E questo poi non è che non si possa fare, ci mancherebbe, anzi è bello anche provare, assolutamente, certo. È un lusso incredibile che ci permettiamo di fare queste cose, no? Non ci pensa mai nessuno.
No, è verissimo.
Sono dei lussi proprio, ma proprio sfrenati, e sono belli perché creano poi anche riflessioni, dibattito, e quindi è importante, assolutamente.
Nella nostra prima parte della trasmissione abbiamo parlato del vertice musicale del compositore, poi abbiamo parlato dell'esecuzione. Beh, rimane a questo punto il terzo vertice, quello della ricezione, quella del pubblico. Perché per definire l'attualità o inattualità dell'opera nel nostro tempo bisognerebbe chiedere, come faceva tra l'altro Carlo Piccardi in un suo articolo di qualche anno fa, se il pubblico abbia ancora voglia di opera, se questa richiesta, se questa produzione musicale operistica di oggi, ormai ridotta a poco, tranne il caso del Metropolitan, però su quello bisognerebbe entrare perché bisognerebbe capire che tipo di musica scrivono per questo nuovo pubblico, eccetera. Ma in ogni caso, Elis però si capisce che con un certo tipo di musica il pubblico va a teatro. Questo è un dato di fatto, questo è quello che ci dicono almeno dal Metropolitan. E allora bisogna capire, Nadir Vassena, tu pensi che il pubblico abbia voglia di opera? Lo chiedo a te perché tu mi hai detto, ne ho scritta una, è stato un esperimento e poi non ne ho scritto più. Che sensazione hai da questo punto di vista?
Ma non so, io non faccio testo, però, però penso, no, io credo che il pubblico si parla sempre male del pubblico, in realtà io penso che il pubblico sia curioso, il pubblico ha voglia di esperienze, il pubblico ha voglia di cose nuove, anche non è vero che vuole sempre... sempre stanzi, secondo me il pubblico è molto aperto, però il pubblico va così, va all'opera come può andare al cinema, nel senso non è che si fa poi tante questioni, no? Cioè va lì e vuole ricevere qualche cosa, allora la questione è che cosa gli do, che cosa ti offro, no? Perché, ed è un po' tutto il problema della musica contemporanea. Io spesso faccio questo parallelismo, dico, quando vai a un concerto di musica contemporanea è come se tu vai a un ristorante dove non sai che cosa ti daranno da mangiare, non sai se ti piace o no, e poi alla fine magari devi anche pagare e capisci che non ci va nessuno,
sì,
no? Perché nessuno vuole, e questa è un po' la musica contemporanea,
è una scommessa,
una sfida, si deve accettare un po' questo gioco, però ecco, puoi andare alla Scala, costa.
Caspita se costa. Gaia Varon, tu che cosa ne pensi? Al di là del tutto esaurito di queste 5 recite di Filidei alla Scala.
Io credo che l'ultimo punto portato in campo sia quello centrale. E nodale.
Sì.
L'opera costa. L'opera costa e l'opera porta con sé comunque, soprattutto da noi, perché ecco, io poi credo che in tutto questo ragionamento sia importante anche distinguere la scena, no? Global, local, glocal, cioè dove siamo. Perché il tipo di problemi che ci poniamo noi oggi qui, diciamo in Svizzera o in Europa in generale, sono completamente diversi da quelli che si pone un sistema produttivo e un pubblico americano, non parliamo di un pubblico globale, ecco, non parliamo se andiamo fuori dal cosiddetto, fra virgolette, occidente.
Certo.
Quindi già questo è un punto, però sicuramente da noi, diciamo, quindi il sistema tradizionale si basa per esempio tantissimo sull'idea degli abbonati e quindi di un pubblico regolare che venga in maniera sistematica all'opera. Quel pubblico lì, secondo me, è sostanzialmente finito e non ci sarà più. Giustamente dicevi tu prima, no? La gente va all'opera e cerca qualcosa. Che cosa? Diceva Nadir Vassena,
sì.
Che cosa gli diamo, no? Sì, ecco. Io penso che si tratti di dare emozioni. Secondo me noi siamo molto prigionieri della tradizione, del linguaggio e di un sacco di dover essere, di cui potremmo anche un pochino fare a meno, senza necessariamente l'eclettismo, senza necessariamente allora fare il pop, evidentemente, no? Cioè, trovando l'elemento essenziale dell'opera. Però mi permetto di dire una piccola cosa personale stupida. Quell'estratto di Fuller che avete fatto ascoltare, che io non avevo mai sentito, per me subito è stata una cosa nostalgica, no? Cioè, come se alla mia stessa età uno dice, come Baglioni quando ero ragazzina. Ecco, quella lì era la musica della mia prima adolescenza, quando io ho cominciato ad avere un pochino di soldi, potevo permettermi solo i concerti di musica contemporanea, perché erano sovvenzionati e costavano poco, per cui li ascoltavo tutti, e la trovo una musica così rassicurante, rasserenante, tranquillizzante e via discorrendo. Ma perché è la mia storia? Cioè, anche quel contemporaneo lì è fortemente storicizzato, oggi è un linguaggio del passato, non dovrebbe più essere un problema nostro, mi viene da dire.
Caspita,
no?
Sì.
Cioè, dovrebbe stare insieme al barocco, al romanticismo, appunto alla vocalità lirica dell'Ottocento e via discorrendo, perché sono pezzi di una storia, non è più il presente.
Caspita, Gaetano, mi lasci senza parole, perché veramente sono quasi commosso addirittura alla fine di questo Voi che sapete. Nadir, volevi ribattere qualcosa? Siamo quasi in conclusione.
No, non ribatto, ma sono assolutamente d'accordo. Però Beat Fuhrer ha 70 e quanti anni?
Certo,
non lo so.
Sì. 70 appena compiuto, 71.
Quel tipo di musica. Francesco ce ne ha 50, sì. Forse da più o meno anche lui. E usa un altro, usa un linguaggio in fondo ancora più indietro, no? Dal punto di vista tecnico, se vogliamo. Secondo me siamo semplicemente in attesa di vedere che cosa arriverà. Cioè, io, per quello che all'inizio ho detto, non è che si deve conservare a tutti i costi, no? Ma nel senso che non è una visione pessimistica.
No, certo.
Cioè, le cose finiscono perché lasciano spazio a qualcos'altro. Quindi io sono sicuro che ci saranno altre espressioni che probabilmente adesso facciamo ancora fatica ad immaginarci, no? E quindi...
Allora, restiamo in ascolto, e restiamo in ascolto perché vi lasciamo con L'amour de Luan, l'opera più rappresentata del XX secolo, Kaya Sarriao, beh, ci mancherebbe. E poi subito dopo continuiamo con la buona musica su Rete 2, ma ringraziamo infinitamente per i loro pensieri e le loro parole. Nadir Vassena, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a te.
E naturalmente Gaia Varon, che è preziosissima, noi la attendiamo e la abbracciamo ovunque ella sia. Grazie Gaia.
Grazie Davide, grazie a te.
A presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.